Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e supercross. Vi passiamo a 300 all'ora, chi vi parla? Come sempre Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao Andrea.
Un Federico Benedusi che arriva da una full immersion totale di motocross con il doppio round in Turchia del mondiale della MXGP e della MX2 che adesso vi andremo a raccontare. Inoltre, sabato scorso si è corso anche il National con la vittoria del titolo di Dylan Ferrandì, e arriveremo a raccontarvi anche questo, e tra la sfida tra Jet Lawrence e Justin Cooper, con Lawrence che ha preso una lunga importante in vista dell'ultima gara, ma anche qua arriveremo a parlare. Fede, però, se me lo concedi, la prima cosa che possiamo dire durante questo podcast è l'annuncio, insomma, del team italiano per quanto riguarda il Nazioni di Mantova, è vero?
Sì, è arrivata finalmente l'ufficialità, il trio che andrà a difendere la maglia azzurra a Mantova, nessuna particolare sorpresa, perché avremo Antonio Cairoli in MXGP, Mattia Guadagnini in MX2 e Alessandro Rupino nella Open, quindi una squadra che, per quanto mostrato quest'anno e per le tante defezioni che purtroppo colpiranno il Nazione di Mantova quest'anno, è una squadra che può ambire anche a vincere.
Tante defezioni, Fede, compresa quella degli Stati Uniti, che è arrivata l'ultima in ordine cronologico, vero?
Sì, purtroppo per gli Stati Uniti non c'è stato nulla da fare nemmeno quest'anno. Sarebbero arrivati anche in una situazione un po' di emergenza piloti, perché le ultime settimane sono state un po' difficoltose, come abbiamo detto già negli scorsi podcast, e quindi avremo una squadra in meno tra le grandi del motocross mondiale. Un po' tutto a vantaggio nostro, che insomma sostanzialmente dovremmo vedercela prima di tutto con l'Olanda e poi con tante squadre che, diciamo, presentano molti outsider, e quindi sarà una lotta molto importante per il podio sicuramente, perché abbiamo tante squadre che partiranno, come detto, alla pari. Italia deve ambire almeno un podio, ma penso che ci siano anche tutti gli ingredienti per cercare di vincerlo questa nazione.
Sì, diciamo che arriviamo in una condizione, per quanto riguarda i tre piloti che correranno, piuttosto positiva, perché comunque Cairoli, adesso lo racconteremo, l'abbiamo visto abbastanza veloce, anzi veloce, in Turchia, soprattutto nella gara di mercoledì. Mattia Guadagnini è in piena lotta comunque per il titolo della MX2, sta facendo una stagione da rookie comunque straordinaria, e anche nello stesso Alessandro Lupino è in ottima condizione, sta facendo anche lui una splendida stagione, non nel mondiale, quindi è in top 10, tra l'altro con una moto, una KTM comunque privata. Quindi a 15 giorni dalla gara di Mantova, sostanzialmente la formazione si presenta in buone condizioni, Fede. E come ha ricordato anche su Twitter Alessio Piana, che salutiamo, ci sono tutti gli ingredienti, lo dicevi anche tu prima, Fede, per fare molto molto bene, al netto insomma un po' di quello che capiterà e di come si alzeranno soprattutto gli olandesi quella mattina, ecco.
Sì, poi ovviamente alle Nazioni, più che la forma di tutta la stagione, conta la forma proprio del momento.
Del momento.
E i nostri tre piloti sembrano essere in ottime condizioni. Sì, Lupino è il miglior pilota non ufficiale del campionato, ma anche con grande vantaggio. È reduce da una top 10 ottenuta ieri, quindi sicuramente... Ecco, è l'unico dei tre che non guida la moto ufficiale, e però potrà compensare bene con un grande momento di forma. Il campionato di Cairoli e Guadagnini abbiamo già parlato e riparlato, quindi tutti sappiamo come stanno e quanto vanno forte. La pista di Mantova la conoscono tutti e tre molto bene, il terreno lo conoscono, le condizioni meteo che ci possono essere le conoscono. Quindi davvero abbiamo tutte le carte in regola per cercare di portare a casa un risultato molto importante.
Diciamo che sarà possibilità per questa estate italiana così ricca di chiudere appunto l'estate con il Nazioni di Mantova e con un altro trionfo a livello nazionale, che sarebbe davvero tanta roba, però ci arriveremo, mancano 15 giorni sostanzialmente, insomma, quindi poi io e Federico cercheremo di esserci in tutte le maniere, appunto, per seguire il Nazioni, e avremo modo di parlarne comunque nei prossimi giorni, più che nelle prossime settimane. Bene, parliamo invece del doppio appuntamento della Turchia, doppio appuntamento che avevamo noi indicato come uno spartiacque importante per qualche pilota per questo campionato della 450, della MXGP. Non so da dove vuoi partire, iniziamo da Erlings, chiaramente, direi, molto sì, probabilmente, Fede, perché 93 vittorie, quindi raggiunge ancora una volta, come hai scritto tu, Fede, e Cairoli, in questo elastico tra i due, dovuto soprattutto agli infortuni di Erlings, questo elastico che c'è a livello di vittorie, quindi sono 93 pari. Possiamo comunque dirlo un Erlings in grandissima forma, scusate, un Erlings in qualche situazione squalo, Fede, come tu avevi definito con me durante la gara, se non mi sbaglio, appunto di mercoledì.
Sì, no, te l'avevo detto domenica gara,
esatto, 1. Esatto, domenica, esatto.
Era stata
quando
quella,
era esatto. In scia Favre e Prado.
Esattamente. Erlings ha conquistato la terza e la quarta vittoria consecutiva in gara 1. Quinta, anzi, se ci mettiamo anche l'Olanda, consideriamo che non ha corso a Lockett. Quindi questo è sicuramente un segno di grande freschezza, almeno per quanto riguarda la prima manche, ecco, nella gestione della prima gara, quando tutti ancora non accusano fatica e non ci sono problemi di sorta, ecco, da questo punto di vista. Quindi sia domenica che mercoledì ha vinto alla grande. Prima gara di mercoledì io la definirei già leggendaria, perché per come è finita, insomma, per la tensione, per l'intensità vista, penso che nella storia del motocross ci sia stato poco di simile a quanto visto in gara 1 nel Gran Premio di Afion. In gara 2 invece, io parlo sempre di ieri, abbiamo visto un Team Geyser decisamente diverso, un Team Geyser molto più forte, molto con un passo decisamente superiore. L'abbiamo visto ieri e anche domenica. Quindi è un Geyser che ha vinto davvero campione, perché in gara 2 ieri ha battuto tutto il team KTM praticamente, a parte Cairoli che doveva rimontare da dietro, ma Geyser ha superato in pista sia Erlings che Prado, poi ha imposto una serie di giri velocissimi e da lì, insomma, ha preso vantaggio ed è andato a vincere
con una guida tra l'altro incredibile.
Sì, con una guida incredibile.
Incredibile vedere Geyser in Turchia, sempre la costante ricerca della velocità, costantemente.
Sì, ed è stata particolarmente significativa anche la vittoria di gara 2 domenica, perché sia nelle qualifiche che in gara 1 lo avevamo visto davvero tanto in difficoltà, soprattutto nella ricerca delle traiettorie giuste, che sulla pista di Afion è una cosa molto importante, perché comunque alla fine di sorpassi ne abbiamo visti, ma sono stati tutti molto molto sudati e studiati. E quindi da questo punto di vista Geyser nelle due gare in Turchia ha ribadito ulteriormente di essere un grande campione, ha spiegato ulteriormente, insomma, perché ha vinto così tanto nel corso della sua carriera.
Assolutamente, l'hai sottolineato bene tu, Fede, è stata soprattutto una seconda manche incredibile. E a questo punto ora arriviamo a parlare anche degli altri, soprattutto di Tony Cairoli, perché era un po' lui il pilota che avevamo messo noi nel mirino, se ricordi, Fede. Ci aggiungeremo anche poi la gara di Riola, perché quella lì sì, sarà fondamentale, sì, sì, per la sua stagione. Ieri comunque è arrivata una bella risposta da parte di Tony, perché il campionato, ora leggo la classifica, Geyser è a 3,55, Favre, arriveremo anche lui, ma sapete bene quello che penso, a 3,27, Cairoli a 3,26, Erlings, nonostante comunque i 3-0, cioè quello in gara 2 in Olanda e quelli di Lockett a 3,21, e poi c'è Prado tra i 15, quindi il campione del mondo uscirà sicuramente tra questi 5. Poi abbiamo Jeremy Seaver sesto, ma come ha scritto Federico questa mattina, Jeremy Seaver probabilmente salterà la gara di Riola, ma arriveremo a parlare anche di lui. È una classifica corta e danno l'impressione di essere tutti un po' on fire in chi più e chi meno in questa stagione. E come sottolineavi tu, Federico, la prima manche della gara di mercoledì è proprio molto probabilmente il manifesto di questa MXGP.
Sì, il manifesto di un campionato che si gioca tra cinque piloti che tutto sommato hanno i loro pregi e i loro difetti e che in questo momento sono tutti bene o male al 100%, stanno dando anche oltre il 100%. Erano due appuntamenti molto importanti per Cairoli, l'avevamo già detto, a questi due appuntamenti aggiungiamo quello di Riola. Considerando il podio di ieri e anche il fatto che domenica comunque sia andato forte, perché ricordiamo la caduta in gara 2 molto sfortunata gli ha tolto dei punti che sicuramente gli sarebbero tornati molto utili, ha perso direi almeno 4 punti.
Ricordiamo che Tony si è ritrovato una palla di paglia praticamente in traiettoria.
Sì.
Quindi ha fatto anche un brutto volo, tra l'altro, è caduto male.
Sì. Fortunatamente, insomma, non si è fatto nulla. Sono state quindi due gare, due gran premi, tutto sommato positivi, in cui ha raccolto dei buoni punti, è rimasto nella corsa iridata. A mio parere, penso che per vedere un Cairoli davvero, davvero in lotta per il titolo, io credo che a Riola ci voglia una vittoria, addirittura.
Concordo.
Quindi una vittoria assoluta, ma comunque almeno una di manche.
Concordo. Ecco,
perché è la sua pista, la conosce ormai come le sue tasche, ci correrebbe anche a occhi chiusi. E quindi io penso che ci voglia il risultato grosso prima del Nazioni. Poi dopo il Nazioni inizierà un altro campionato,
periodo tremendo a ottobre.
Ci saranno tante gare ravvicinate.
Sono 5 gare mi sembra a ottobre addirittura, perché tra Germania, sì, Francia, Spagna, Portogallo e poi c'è Arco di Trento che chiude il giorno di Halloween, che, sì, che chiude diciamo la trasferta, le gare europee, insomma, prima di ipoteticamente andare in Argentina.
Sì, sarà un ritmo da NASCAR quasi, si correrà tutte le settimane. Da lì inizierà davvero un altro campionato, perché insomma c'è la settimana delle Nazioni in cui dei cinque piloti che corrono per il titolo, tre non correranno e due correranno, che sono Cairoli e Herlings, appunto. E quindi lì si vedrà dopo la settimana di pausa come staranno tutti alla volta di Teuchenthal. Da lì partirà davvero un altro 2021 e sarà la discesa finale verso appunto la conclusione del campionato.
Assolutamente, quindi credo che soprattutto per un pilota come Herlings il fatto di correre anche a Mantova, quindi non staccare, paradossalmente potrebbe essere anche un vantaggio. Cairoli comunque ha dimostrato una ottima condizione fisica, quindi nonostante tutti questi impegni ravvicinati potrebbe sì pagare, ma non forse tanto. Però come diceva giustamente Federico, ottobre sarà veramente un mese molto molto caldo per quanto riguarda il mondiale, perché il ritmo appunto da NASCAR imporrà davvero a tutti i piloti di tenere molto alta l'asticella. Bene, vogliamo dire due parole su Romain Fèvre?
Allora, che dire?
Intanto mandiamo un abbraccio a Ivo Monticelli, che è out, fuori per infortunio, quindi tra l'altro 2021 disastroso per Monticelli. Se l'annuncio insomma del suo arrivo in Kawasaki Factory inizio anno ovviamente era stato preso con grande euforia, diciamo così, da tutti noi. Insomma, questa stagione invece sta rivelando davvero molto molto complicata per una serie di motivi per il pilota italiano. Stagione complicata non lo è per Fèvre, però lui sta facendo di tutto per rendersela un po' complicata, Fede.
Eh beh, insomma, in gara 1
quanti punti ha buttato via ancora in Turchia? Diciamolo.
Ha buttato via, beh, in gara 1 ieri 7 punti che avrebbe vinto, invece è arrivato quarto. Poi sì, anche domenica ha commesso i suoi errori, però non sono stati errori poi così pesanti. Forse sì, sarebbe potuto arrivare terzo in gara 1 piuttosto che quarto. Però insomma il grosso l'ha buttato via in gara 1 ieri. Aveva una vittoria, non dico servita su un piatto d'argento, perché per l'intensità della gara e per quanto è stata tirata ovviamente non gli è stato servito nulla, però insomma più che altro il riferimento è alla caduta di Prado, che era in prima posizione prima di lui. È caduto da solo, ha commesso un errore anche piuttosto banale, e insomma dovremo fare prima o poi un calcolo.
Bravo, mi hai dato il pensiero, lo faremo.
Quanti punti ha perso per errori suoi, perché sostanzialmente sono stati tutti errori suoi. Però insomma il pilota è questo qui, c'è poco da fare. Positivo è il fatto che comunque lui ha detto di non essersi trovato tanto in forma, di non essersi sentito molto bene anche domenica, e nonostante questo mercoledì poteva vincere una manche, quindi anche lui probabilmente sì, avrà avuto un malessere, ma forse non ha neanche preparato troppo bene la pausa tra la Lettonia e il double header turco, quindi forse gli ha tolto un qualcosina questo spazio di 3 settimane senza gare mondiali. Però nonostante questo è sempre un pilota in corsa per la vittoria, nonostante qualche problema qua e là. A 18 punti di distacco da Geyser, penso che prendendo 3 manche a caso in cui ne ha buttati via quest'anno, sono 18 Beh. Punti che ci colmano.
Esatto, è quello che ho scritto anche io.
28, scusa, non 18.
Su Twitter Fevre avrebbe tranquillamente la possibilità di essere tabella rossa e non lo è per i motivi che ha elencato Fede, e appunto guardando la classifica del campionato uno potrebbe serenamente prendere qualsiasi manche a caso e avrebbe una grandissima possibilità di trovarci un errore di Fevre in mezzo e qualche punto perso nei confronti sia di Geyser ma anche ovviamente dei piloti che lo inseguono. Fede, due parole anche su Jeremy Seaver, anche lui in un 2021 parecchio complicato, e oggi tutt'altro hai scritto le sue dichiarazioni su P300 e abbiamo il grosso dubbio di vederlo o di non vederlo a Riola.
Sì, si è scoperto cos'è che lo affligge in questo periodo, effettivamente è un po' che lo vediamo con poche forze, ecco, sì. Poco aggressivo, poco in vista. Si era fatto vedere bene di nuovo a Lockett, poi è ripiombato insomma nella mediocrità dell'inizio della stagione, anzi anche un po' peggio in fatto di risultati. Purtroppo ha contratto la mononucleosi, quindi le forze sono quelle che sono. In gara 1 ieri tra l'altro è caduto anche abbastanza male mentre stava lottando con Cairoli, proprio un eyesight che si vede, che insomma si vedeva anche ai tempi delle vecchie 500 nel moto mondiale, ecco, qualcosa di simile. È stata una caduta abbastanza brutta, ha portato a casa appena 15 punti e ha espresso qualche dubbio sul fatto di correre poi in Sardegna tra 10 giorni. Lui in azioni non lo avrebbe corso lo stesso, quindi una settimana di recupero dopo Riola se la sarebbe presa lo stesso, però insomma in un momento molto difficile della stagione, un momento difficile poi per tutto il team Yamaha, perché sì. Turchia, insomma, abbiamo visto un Koldenhoff nelle retrovie, un Watson che non si è trovato con la pista, per sua stessa ammissione ha detto che non ha voluto rischiare, proprio non ha voluto minimamente spingere più del dovuto per insomma col rischio di farsi male, e quindi Yamaha che quest'anno rischia di farsi quasi un bottino pieno di titoli tra Stati Uniti e mondiale, però viene a mancare proprio nel campionato più importante, ecco, sia il mondiale MXGP.
Esatto, dove comunque stanno investendo e quindi appunto viene a mancare sicuramente il risultato grande. come abbiamo già detto anche altre volte, in casi analoghi accendiamo anche un cero ancora per Paul Jonas, Fede, perché il volo che ha fatto in una delle due gare in Turchia, volato fuori dalla pista, aveva fatto tamire qualcosa di più che rispetto a quello invece che è successo. Fortunatamente Jonas sta bene, però qua io devo dare ragione assolutamente a te, perché Jonas si conferma comunque un pilota molto molto veloce, come tu, Fede, hai spesso sottolineato nelle ultime settimane.
Gas ha puntato tanto su di lui e sta ripagando bene la fiducia della squadra olandese e del marchio spagnolo, che è ovviamente affiliato a KTM. Lui invece deve essere uno che si è preparato bene in queste tre settimane di pausa, ma lo ha detto lui stesso, ha detto di essersi concentrato più sulla tenuta fisica che sulla tecnica di guida, allenandosi in queste tre settimane. In Turchia si è visto, perché a parte il volo di gara 2 domenica è andato davvero molto forte, in gara 1 sempre domenica ha tenuto il passo dei migliori, ha tenuto il passo anche di Erlings mentre recuperava su Prado, su Febbre. Quindi grande applauso a Jonas, che è sempre più la rivelazione di questa stagione, e con i problemi di Silver insomma potrebbe diventare a tutti gli effetti il primo degli altri, visto che ha un distacco di 17 punti in campionato. Quindi insomma Ariola anche lui è sempre andato forte, me lo ricordo anche dai tempi della KTM MX2, quando correva negli internazionali Ariola andava forte, quindi potrebbe essere davvero un outsider di lusso anche per la seconda parte della stagione, sempre che riesca a tenersi lontano dai guai, perché domenica ha fatto un volo abbastanza importante,
un volo incredibile,
mercoledì ha corso anche acciaccato, nonostante questo ottimo risultato.
E ottimo risultato anche per Albertone Forato.
Albertone sì, si sta adattando molto bene a questa 450, ha fatto fatica inizio stagione, poi perché aveva rimediato anche un infortunio nella pre-season, e adesso sta arrivando, perché ieri si è qualificato nei primi 10, un sesto e un settimo posto, è stato lì almeno in quanto a punti, è stato lì con Jonas, quindi dai, è un bel protagonista italiano possibile. Quindi adesso con Monticelli che è venuto a mancare, abbiamo comunque tre italiani da top 10, insomma sperando che Forato riesca a mantenere anche una certa costanza che insomma negli ultimi anni gli è un po' mancata, al netto dei tanti infortuni. Quindi dai, un risultato di grande incoraggiamento anche per lui, che adesso si trova in una dimensione un po' più adeguata, visto il suo fisico imponente, insomma la 450 è sicuramente la moto su cui correre per lui.
Passiamo, Fede, al casino della MX2, nel senso che lo definisco così perché al netto di una Maxime Renault che è comunque ancora guadagnato in classifica, soprattutto sul nostro Mattia Guadagnini, l'MX2 ha ritrovato, lo possiamo dire ora al 100%, Tom Vial, che però per ovvi motivi è piuttosto staccato in classifica, 361 Renault, Vial nono con 227 punti, però non credo che Vial in questo momento abbia idea in testa di recuperare un vantaggio del genere. E l'MX2 anche nelle due gare insomma in Turchia ha mostrato insomma la solita varietà di cui noi abbiamo spesso parlato in passato. Quello che io continuo veramente a vedere con, ormai non devo dire nemmeno più stupore, però perché è reale, è comunque questa continuità, Fede, di Renault, che onestamente non mi aspettavo, e invece la tabella rossa continua a guadagnare sugli altri e a essere saldamente prima in campionato.
Sì, Renault ha acquisito grande maturità, questo va assolutamente detto e ribadito. Il fatto di essere leader del campionato lo ha ancora più responsabilizzato. Da quando proprio ha preso la tabella rossa ha iniziato a mettere risultati in sequenza, e adesso sembrerebbe davvero dura scalfirlo, perché comunque ha trovato ha trovato continuità in un'ottima condizione, ha mostrato di poter lottare anche con Vial, che chiaramente sulla carta è riferimento assoluto della categoria. E in questo momento vedo davvero complicato andare a recuperare il gap che adesso si è formato tra lui e Guadagnini, e a maggior ragione poi per tutti gli altri piloti, a partire da un Gerz che insomma ha decisamente ceduto il passo al compagno di squadra. E la Lettonia è stata un po' la chiave di volta della stagione, perché Renault anche su un terreno più morbido è riuscito a conquistare una doppietta battendo nettamente il proprio compagno di squadra, e da lì insomma è sembrato tutto un po' più in discesa. Tra l'altro dà anche l'impressione proprio di poter gestire bene questo vantaggio, perché alla fine il suo primo avversario è un pilota lontano 140 punti.
E questo, Fede, è un vantaggio, credo, nel senso che sì. Credo che sia appunto un vantaggio, perché la sensazione di questa MX2, e soprattutto credo che Renault l'abbia capita veramente in maniera molto molto netta, è che comunque da Guadagnini allo stesso Viale, quindi in mezzo ci sono tanti piloti, c'è Gerz, c'è Beaton, c'è Benistanti, c'è Fernandez, un po' i punti si rubano a vicenda.
E, sì.
Esatto, sì. E quindi la costanza lo sta pagando, perché ci sono mai due più competitivi uno e più competitivo un altro. Vial adesso sta ritornando comunque a essere il punto di riferimento, e sai che se non è primo è secondo, e quindi però col vantaggio che ha in classifica può proprio permettersi di poter gestire, perché partendo anche dal compagno di squadra, che continua a essere per me un punto di domanda grosso come una casa, parlo di Iago Gerz, sa bene che gli altri qualche punticino se lo rubaranno vicino.
Sì, il fatto di avere un riferimento come Vial poi è un grande vantaggio per Renault, perché sicuramente lo stimola sapendo che è il campione in carica, però allo stesso tempo può permettersi di dire: se lo batto bene, se non lo batto è lo stesso. Consapevole comunque del fatto che ha un grande vantaggio su tutti gli altri.
Ti chiedo una cosa.
Riguarda gli altri,
scusa.
Sì.
No, ti chiedo una cosa, no, finisci pure Fede, poi te la chiedo dopo.
No, per quanto riguarda gli altri, comunque Guadagnini un po' di vantaggio prestazionale ce l'ha, si è visto. Gara 2 ieri è stato un poco sfortunato, anche poi ha incontrato una resistenza clamorosa da parte di Hofer negli ultimi giri, che io sì, non ho capito sinceramente, perché è un compagno di squadra che lotta così tanto per togliere un punto a Guadagnini, che è in lotta per il mondiale. Cioè, i giochi di squadra nel motocross non sono tanto di casa, però un po' più di rispetto secondo me non avrebbe fatto male. Resta comunque il fatto che Guadagnini sta correndo un mondiale eccezionale, la prima stagione intera, e quindi già questo secondo posto per lui sarebbe ottimo.
Assolutamente sì, lo dicevamo prima quando parlavamo delle nazioni, stagione strepitosa da rookie. Ti chiedo, e anzi ci chiediamo insieme, facciamo così,
sì.
Guardavo la classifica, guardavo un po', escludiamo Vial, escluso Vial perché lo conosciamo, sai, e Guadagnini comunque perché stagione da rookie e tutto quello che abbiamo già detto, sai che faccio fatica a trovare un pilota che possa essere competitivo in 4-5 il prossimo anno?
Cioè, sì. Sono d'accordo con te.
Faccio fatica a trovare un pilota che possa. Allora, partiamo dal presupposto che il livello di quei 5 di cui parlavamo prima, e paradossalmente, Fede, faccio un paragone che può c'entrare poco, però mi sembra un po' il 2010 in Formula 1, questo è il MXGP del 2021. Poi decidete voi chi è Alonso, chi è Button, chi è Hamilton, chi è Webber e chi è Vettel.
Non mi lancio in questo esercizio.
Nemmeno io, perché poi io sbaglierei in maniera clamorosa, al netto di un livello che è stratosferico, ma io parto anche dallo stesso Renault.
Sì, allora, Renault non è un pilota esaltante, diciamo, esatto. È un pilota concreto che è maturato tanto.
Il contrario di Gerz.
Sì.
Totalmente
sì.
Il contrario di Gerz.
Sì. Però dobbiamo dire che in questo momento sta fruttando questa strategia.
Sì. Ma sta fruttando, Fede, perché parlavamo di un campionato in cui Viala è venuto a mancare in diversi appuntamenti, e in un campionato dove tutti sono più o meno vicini e il pilota che dicevi tu adesso, cioè Renault, quello che riesce a mettere insieme comunque le manche, sta pagando questa strategia, perché se Viala fosse stato quello della Russia per sempre in avanti, parleremo di un altro, cioè parleremo dal secondo posto in giù.
Sì, qui sono assolutamente d'accordo. Consideriamo comunque, allora, qualunque cosa decida di fare Yamaha con Renault, purché se lo tenga in vista 2022, è azzeccato. Nel senso, gli fanno fare un altro mondiale MX2, magari correre ancora contro Viallo, Gerz, Guadagnini, eccetera, per confermare il titolo che eventualmente vincerà, secondo me sarebbe una buona mossa. Se comunque dovesse portarlo in MXGP, farebbe comunque una mossa più azzeccata rispetto a quella che ha fatto con Watson. Perché comunque Watson, sì, aveva già una certa età, una certa esperienza, però già vedendo i risultati in MX2, pur bene che sia andato nella seconda metà del 2020, insomma, si intuiva già che fosse un salto abbastanza rischioso per il britannico. Infatti si è visto, in MXGP quest'anno non sta toccando palla, quindi sicuramente Renault potrebbe dare un apporto maggiore rispetto a quello che dà Watson in MXGP, quindi anche se dovessero promuoverlo come eventuale campione del mondo dell'MX2, secondo me sarebbe una scelta giusta. Quindi Yamaha in questo momento ha un pilota win-win in mano, sia che lo mette in MXGP sia che lo tenga in MX2, purché se lo tenga, secondo me è una buona cosa. A lottare con i primi 5 dell'MXGP sinceramente non ci vedo nessuno. Nessuno, non ci vedo nessuno né nel mondiale ma neanche negli Stati Uniti.
Esatto,
quindi è proprio un altro livello, un altro motocross, quindi è proprio la sublimazione di questo periodo d'oro, per cui non fare confronti da questo punto di vista è abbastanza inutile. Renault in questo momento è un pilota che sta facendo bene il suo dovere, è cresciuto tanto, in MXGP potrebbe fare una figura migliore rispetto a quella di Watson, ecco, questo è il mio pensiero sostanzialmente.
Assolutamente, non lo concordo con quello che hai detto, e appunto Vial, adesso vedremo anche KTM che percorso gli vorrà far fare per la prossima stagione, visto che comunque entriamo nei 2 mesi che storicamente sono decisivi in casa KTM per rinnovi o per quant'altro. Adesso arriveremo a parlare anche di Marvin Musquin, però è da capire. Notavo però questa cosa perché appunto il livello è talmente alto in MXGP che chi arriverà su dalla MX2 appunto è un pilota un po' con la testa alla Renault, che ti può portare a casa il risultato ed è quello, senza dover necessariamente ambire a qualcosa di più, o altrimenti insomma faccio davvero fatica a capire e a comprendere chi possa essere un pilota che salendo boom, fare come ha fatto Prado è impossibile per chiunque.
Sì,
per chiunque,
neanche Vialli io penso,
esatto,
che ce la possa fare.
È impossibile per chiunque perché è un talento completamente diverso. Gli altri staremo a vedere, ci auguriamo che Guadagnini possa essere ancora con un altro anno, sicuramente il prossimo in MX2, e poi per il futuro, insomma, per dopo Cairoli, appunto il nostro crack a livello italiano per andare in quadricinquanta, ma sono discorsi che poi faremo quando sarà ora di farli. Ricordo a tutti che appunto, come diceva Federico prima, si andrà il 19 di settembre, quindi una settimana esatta prima delle Nazioni, a Riola, quindi in Sardegna, dove, come ha sempre ricordato Fede, è un po' la pista di Cairoli, dove ci gira anche Bendato, e per lui insomma sarebbe fondamentale riuscire a conquistare una vittoria per mettere pressione agli altri, per presentarsi bene a Nazioni e poi per iniziare questo secondo campionato che partirà dalla Germania il 3 di ottobre con gare ravvicinate e vedere insomma di poter lottare fino alla fine con i Geyser, gli Erlings, i Fevre e i Prado di turno. Fede, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima di passare agli Stati Uniti.
No, direi che abbiamo snocciolato bene i temi del mondiale, dai.
Esatto, passiamo allora ai temi del National, perché qua c'è uno molto molto grande, che è quello di Ferrandi, che con l'ennesimo podio della sua stagione magica, anzi direi perfetta, manca solamente l'ultimo tassello della gara di questo fine settimana, e per completare veramente una stagione pazzesca, sempre sul podio. E Ferrandi è nato a raccogliere questo titolo nella 450 con Yamaha nel National, e come spesso diceva Fede nelle ultime settimane, meritandolo, ed è il pilota appunto che lo ha meritato più degli altri. E Fede, degna di conclusione per lui, insomma, di una stagione eccezionale, con ancora l'ultima gara poi da disputare.
Assolutamente sì, è stata una grande stagione del National per lui.
Sta preparando comunque il terreno per Tomac, che gli sta facendo capire che compagno di squadra avrà.
Beh, insomma, le ultime due gare tra Ironman e Pala, insomma, abbiamo visto un bel testa a testa tra i due futuri compagni di squadra, quindi prepariamoci a un 2022 bello scoppiettante in casa Yamaha. Peccato più che altro perché dopo la pausa prima della gara di Unadilla, insomma, c'era un bel testa a testa tra Ferrandi e Roczen. Roczen è tornato alla grande dalla pausa, poi purtroppo nelle ultime due gare ha accusato un po' troppo il caldo e insomma un affaticamento, diciamo, eccessivo. Quindi Roczen, che dopo aver visto Unadilla e Buzz Creek era sicuramente un pilota ancora in grado di giocarsi il titolo, fino all'ultima gara purtroppo non è andata così, però nulla toglie al campionato di Ferrandi, che è stato davvero eccezionale. Poi arriverà anche il momento dopo Hangtown sabato di tirare anche due somme, mettere giù due numeri di questa stagione, me ne occuperò personalmente, quindi
chi meglio di te, esatto.
E quindi insomma avremo modo anche di tirare le somme finali su questo 2021, in cui Roczen insomma sarà il pilota che avrà ottenuto più punti di tutti, questo lo possiamo già dire tranquillamente.
Li ha ottenuti, però
pilota che ha ottenuto più punti di tutti.
Non li ha distribuiti bene questi punti.
Insomma, punti di tutti, però ha chiuso secondo nel Supercross, adesso sarà secondo o terzo nel National in base a come andrà sabato, quindi
temo terzo.
Sa già tanto di beffa come statistica stagionale.
Sì, perché poi obiettivamente a un certo punto io non pensavo che Tomac tornasse un po' a questo livello, probabilmente il fatto di dover salutare la Kawasaki, ecco, è l'unica motivazione per lasciarlo in un certo modo, perché ovvio che il calo di Roczen è stato, come ricordavi tu Fede, nelle ultime manche abbastanza evidente, però Tomac ha alzato l'asticella e non so se sarà anche un segnale verso Ferrandi per fargli capire che comunque quando lui vuole la manetta la sa dare ancora forse meglio di tutti gli altri, però è l'unico tema, prima di passare poi chiaramente alla 250, un po' di rilievo per quanto riguarda la 450, quella del secondo posto in campionato, e arriviamo anche, Fede, a quella che riguarda Cooper Webb, perché io stesso ci sono cascato, nel senso che pensavo che questo cambiamento di telaio da qualche gara a questa parte fosse indirizzato in ottica Mantova, perché ero andato poi a ricercare, più o meno erano le stesse caratteristiche, sicuramente lo stesso telaio usato anche in MXGP, già utilizzato a Mantova, quindi con dei dati che potevano essere incrociati, quindi per far insomma testare a Webb questa soluzione. In realtà poi è arrivato il comunicato che diceva prima Federico, degli Stati Uniti che non ci saranno. Detto questo, però, questo finale di stagione di Webb nel National è positivo, ecco. Evidentemente questo cambiamento tecnico gli ha fatto bene.
Sì, un paio di podi che comunque lo hanno ripagato per gli sforzi di quest'estate. Insomma, è stata una stagione del National un po' sofferente, perché abbiamo sempre visto Webb partire davanti sempre con i primi nei primi giri e poi prendersi dei distacchi abbastanza importanti, insomma un po' brutti anche da vedere, considerando insomma il Webb che si vede di solito tra gennaio e maggio.
C'è da dire, Fede, che di quello che apprezzo io di Webb, e guardo anche guardo anche gli altri nomi, è, l'hai detto tu prima, il fatto comunque di essere sempre lì, cioè nel senso provare, testare, girare, cioè anche in una situazione complicata, come tu hai ricordato, non ti dà però la sensazione di essere, ecco, un po' come Rogsen, che a volte, a parte qualche problema fisico, però dà proprio il segnale di staccare la testa, cioè di portare a casa la moto e basta. Invece Webb lo vedi molto sul pezzo, anche se arriva ottavo.
Sì, beh, chiaramente se sei un pilota di motocross e guidi una KTM ufficiale, hai delle responsabilità per quello che ha dato KTM al motocross, sia qua in Europa che negli Stati Uniti, e quindi è un ruolo che Webb ha preso molto bene. È riuscito a vincere da subito con KTM, quindi è diventato un po' il pupillo della squadra, raccogliendo l'eredità di un Musquin che invece negli anni è un pochino calato. Quindi Webb sicuramente sta portando avanti la causa KTM, sta dando il 110%, un pilota che insomma lo conosciamo, non molla mai, sempre impegnato, sempre tenace, aggressivo, sì, sì. Quindi sicuramente ciò di cui
una bella KTM
ha bisogno.
No, veramente una bella dedizione, mi piace molto Webb sotto questo punto di vista.
Poi insomma che nel motocross non sia più competitivo come qualche anno fa è un fatto, però insomma sembra che KTM possa correre un po' ai ripari per quanto riguarda il 2022 lato National. Insomma Musquin che farà solo il supercross, quindi evidentemente qualcosa bolle in pentola anche per quanto riguarda De Coster, Harrison e compagnia, quindi atteso
bolle in pentola, lo possiamo anticipare molto probabilmente. Insomma Musquin farà solamente il supercross, sarà l'ultimo anno di contratto molto probabilmente con lui con KTM 2022. Il supercross avranno tre moto e la terza sarà quella affidata ad Aaron Plessinger, e nel National ne avranno molto probabilmente due, sono quella di Webb e Plessinger, e poi dopo lì da capire se questo bolle in pentola che tu dicevi ci sarà qualcosa in più. Oh, il mio sogno è che la diano a Coty Shock.
sarebbe un salto bello grande. Però insomma consideriamo anche da questo punto di vista il team Chaparral all'Honda, che è un team privato, che ha deciso di chiudere i battenti e lascerà due buonissimi piloti come Shock e Manford, che sono andati bene nel National, sono a piedi per il 2022, quindi chissà che non riescano a trovare un'altra sella satellite, diciamo, magari non privatissima, visto che comunque anche i team ufficiali sembrerebbero essere abbastanza pieni, salvo qualche sorpresa. Quindi anche l'off season statunitense insomma sarà da tenere d'occhio, ma questo lo sappiamo già da qualche mese, visto che insomma ci saranno tanti accordi da siglare, ci sarà un bel rimescolamento.
Esattamente.
250 e 450.
Passiamo alla 250, perché lo dicevo a inizio podcast, l'ultima gara sembra indirizzata, poi non voglio portargli sfortuna, però Jet Lawrence ha piazzato una doppietta al pala che potrebbe, lo ha messo nelle condizioni di gestire sostanzialmente ad Hangtown la situazione, perché 25 punti di vantaggio su Justin Cooper, e ora lo possiamo dire proprio, Fede, soltanto Jet Lawrence può perdere questo titolo.
Il male che farà Lawrence agli americani è tanto, perché per quanto lo apprezzino...
Beh, lo apprezzano tanto, perché i cartelloni con lui che mangia le donuts, veramente il suo cartone animato, è già Lawrence, mi sa che forse manderanno giù il magone, però con un mezzo sorriso.
Insomma, dovrà mandare giù il magone. Specifichiamo che per la prima volta, se Lawrence dovesse vincere il titolo della 250, per la prima volta nella storia del National avremo due campioni non americani.
Non americani.
Per la prima volta, insomma, gli Stati Uniti resteranno a bocca asciutta nel National, ed è insomma un accadimento storico a dir poco. Però insomma, inutile negarlo, da Unadilla il campionato ha cambiato completamente direzione. Cooper è crollato sotto i colpi, sotto i colpi di qualche problema fisico, qualche malanno che gli ha impedito anche di allenarsi, e a pala non è andata diversamente rispetto ai tre round precedenti. Lawrence ha sostanzialmente dominato, Cooper ha limitato i danni, insomma 23 punti alla vigilia delle ultime due manche.
23, non 25 come ho detto, 23.
23 punti, insomma, significa che Lawrence potrebbe già chiudere la partita nella prima manche, qualora dovesse riuscire a stare davanti al suo avversario. Insomma, a meno che Cooper non riesca in un qualcosa di miracoloso in settimana, andremo sabato con un titolo in palio, ma con ben poca lotta in pista. Ecco.
Vedete che sei a memoria storica, Honda, da quanto non vince un titolo nel National?
L'ultimo titolo di Honda nel National, nella classe più piccola, dovrebbe essere di Steve Lampson del 96.
Insomma, qualche anno è passato, no?
Controllo velocemente, insomma, giusto qualche anno, sì. Sì, Steve Lampson, che era uno specialista della 125, ecco, ha vinto tante gare, uno dei piloti più vincenti di sempre per quanto riguarda la categoria. Lawrence quindi andrà ad interrompere un bel digiuno. Hanno vinto il titolo anche Canard e Tomac, però se non ricordo male, sì, non erano moto ufficiali al 100%, cioè nel senso erano schierate da Honda America, ma a differenza di Lampson proprio non avevano un appoggio 100% proprio della Honda.
Ma tra l'altro pensavo proprio ora, se dovesse vincere il titolo Jet, ok, sono due cose un po' diverse, però non avrei mai pensato che un titolo Honda sarebbe ritornato per mano di Lawrence e non di Roczen.
Roczen è stato il pilota preso appositamente per vincere i campionati, sì, dopo chiaramente è passato un infortunio dopo appena due gare in Honda, quindi...
Tra l'altro ho visto un'immagine che ha postato su Instagram lui, dopo la gara, pala, del famoso braccio sinistro infortunato nel 2017, e caspita, il braccio è ok, però non so fino a che punto, perché aveva veramente... a parte era molto gonfio e ha ancora i lividi che escono dalle zone dove si era rotto. Mm-hmm. Quindi quel braccio è sicuramente ok, nel senso che comunque Roczen l'abbiamo visto come guida negli ultimi anni, quindi riuscirebbe a fare quello che ha fatto se non fosse in ottime condizioni, però evidentemente in qualche situazione quell'infortunio gli è ancora un po', gli ricorda di esserci stato, ecco, perché la foto del braccio era piuttosto impressionante, perché aveva, la cosa curiosa era veramente i segni dei lividi, proprio come se uscissero delle botte, esattamente più o meno nelle zone, ricordando un po' tutto il suo trascorso con le radiografie, dove si era rotto.
Sì, questo poi spiega anche il fatto che quando diciamo che piloti che hanno subito gravi infortuni sono tornati al 100%, si parla sempre di discorsi relativi, ecco, sì. Perché dopo infortuni del genere il 100% di un pilota, cioè lo standard del 100% cambia.
Io penso che Roczen tra Anaheim e San Diego, nelle condizioni in cui lo ritroviamo ora, possa comunque ritenersi fortunato. Ecco.
Poi, sì, sì.
perché anche sì, insomma, il volo che aveva fatto con Cooper Webb e la dinamica che aveva avuto poteva anche essere ben peggiore, ecco, perché il braccio gli si era incastrato nella ruota della Yamaha di Webb, quindi ricordiamo anche quella caduta. Poi chiaro, quella dell'anno prima era stato davvero anche molto spettacolare e cruenta per il modo in cui era arrivata, però appunto volevo sottolineare questa cosa perché era piuttosto interessante anche parlare un po' della sua condizione fisica, che spesso lo mette un po' in difficoltà, anche se io continuo a pensare che Roczen abbia anche qualche momento di reset, che dovrebbe fare qualche reset mentale, che non è secondo me legato alla condizione fisica ma proprio agli avversari in pista. È ovvio che l'esempio con Webb è ormai, quante ne abbiamo viste Fede nel Supercross con Webb, potrebbero farci una serie su Netflix del confronto, sì, che ha praticamente sempre perso con Webb, e lì è più una questione mentale che fisica.
Assolutamente sì, l'abbiamo già detto anche diverse settimane fa, quello di cui ha bisogno Roczen è più che altro un click mentale, visto che comunque è una buona condizione fisica, è riuscito a raggiungerla nuovamente, e dovrà ripensare bene anche a questo National, perché
era l'occasione,
inizio stagione, sì,
questo era l'occasione.
Vista la forma fisica di alcuni piloti a inizio stagione outdoor, penso Webb, penso che altro Tomac, in confronto, sì, perché a Roczen, insomma, c'era l'aria di una grande occasione.
Sì, è un'occasione sprecata, perché a parte anche la condizione fisica, anche un po' tutti i rumors che ci sono stati, perché comunque non ricordo nel pieno di una stagione così tante voci legate, soprattutto adesso qua si parla ovviamente di Tomac, però che hanno sicuramente un po' influito, quello è chiaro, cioè si è parlato tanto anche di off season e non solo di gare, e quindi per Roczen credo che questa sia proprio un'occasione sprecata,
sì.
E quindi giustamente, come diceva Federico, la sua off season, quindi dalla prossima settimana fino a quando non partirà il Supercross a gennaio, deve anche fare riferimento a questo campionato, soprattutto poi se perderà anche il secondo posto.
Sì, sì.
Soprattutto poi se perderà anche il secondo posto, perché
comunque per come ha cominciato il campionato Tomac, il confronto come ha cominciato Roczen, il fatto che Tomac possa comunque arrivare davanti, potrebbe essere una discreta mazzata per Ken, anche a livello psicologico. Però insomma, Roczen è un pilota che si è rialzato da tanti problemi, da tanti guai, penso che anche questa volta possa trovare la soluzione per tornare più competitivo nel 2022.
Assolutamente sì, quindi vedremo, insomma, avremo mesi, settimane per parlarne di questo off season. Intanto vediamoci finale di stagione del National da In Town con Jet Lawrence che ha nel mirino il titolo, e poi dopo avremo modo di poter parlare, visto che comunque i mesi poi saranno tanti, dell'avvicinamento al Supercross. Poi arriveranno tutte le conferme dei cambi di casacca, di moto, e dopo lì sarà una figata, perché potremo iniziare un po' a capire quello che potrebbe essere il 2022, ma nel frattempo c'è un ottobre caldissimo della MXGP. Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Abbiamo fatto un bel podcast, perché abbiamo cercato di raccontarvi, soprattutto grazie a Fede, quello che è successo in Turchia e poi il penultimo weekend del National, quindi la stagione americana si sta per concludere, ma come vi ho appena detto, ci sarà tanto di cui parlare anche nelle prossime settimane, perché sarà veramente un off season molto molto caldo, e poi quando annunceranno Tomac e Yamaha, chiaramente dopo lì ci sarà tutto un effetto domino in diversi team, con tante selle che andranno a trovare un padrone. Grazie ancora Fede, ci sentiamo alla prossima, e vi saluto guys, mi raccomando p300.it, i social, il mio e quello di Federico Benedusi, e poi noi cerchiamo di tenervi sempre aggiornati, e stiamo incrociando le dita perché, come vi dicevo all'inizio podcast, proveremo a essere al Nazioni di Mantova, che ci sarà a fine settembre. Ciao a tutti!
Ciao!